Grazie per il tuo spirito, grazie dell'esortazione a credere e a confidare in te, grazie anche perché tu hai ascoltato le preghiere che si sono state elevate. Tutto quello che noi chiediamo non è cancellato, ma è preso dalla tua mano e tu hai promesso di ascoltarci e di esaudirci. Quando noi restiamo fermi nella fiducia in te, noi crediamo che tu hai ascoltato la nostra preghiera e anche quella di parlare ai nostri cuori nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo leggere nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 10, leggiamo dal verso 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente, che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Amen? Quanti dicono amen che è fedele colui che ha fatto le promesse? Significa che le mantiene le promesse che ha fatto, eh? È una continuazione del velo squarciato che abbiamo visto domenica. Il velo che è stato, che velo, che poi velo non è, è la cortina, chiamato velo, ma è una cortina molto spessa che si è rotta quando Gesù ha dato il suo spirito, ha rimesso nelle mani del Padre il suo spirito. È scritto che la cortina si è squarciata dall'alto verso il basso, quindi di sopra, non so se è stato un angelo, che cosa è stato, ha aperto. E qui leggiamo che cosa è successo. Nel momento in cui si è aperto, c'è un trasferimento, abbiamo visto domenica scorsa, della presenza di Dio, Dio che lascia un luogo fatto di mano d'uomini per entrare nel santuario nuovo, il nuovo santuario. E noi sappiamo che quel santuario è celeste, quel santuario non è fatto di mano d'uomo. E poi sappiamo anche che Dio abita nei nostri cuori. Amen. Ma qui ci sta dicendo, è la via recente e vivente, nel verso 20, che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè aprendo il velo si è aperta una strada per fare che cosa? Per andare lì nel santuario nuovo, dove non c'è un luogo santo e il luogo santissimo, ma c'è direttamente il luogo santissimo. Quindi non entriamo in un'anticamera, ma entriamo direttamente nella presenza di Dio. Grazie al velo squarciato, alla cortina squarciata, entriamo direttamente nella presenza di Dio, via inaugurata. Quindi nel momento in cui Gesù ha detto tutto è compiuto e ha dato il suo spirito, si è aperto immediatamente una nuova via, la via del santuario, dove possiamo entrare. E noi sappiamo che in quel santuario, qui lo leggiamo, vi è un sommo sacerdote sopra la casa di Dio. E non un sommo sacerdote che ha un incarico annuale e che poi l'anno successivo ce ne sarà un altro. È il sommo sacerdote in eterno. Nell'ordine di Melchisedec, dice la parola di Dio, non l'abbiamo letto qui, ma si legge in altri posti, nell'ordine di Melchisedec non è più il sacerdote secondo il rito levitico,
nella tribù di Levi, ma è un sommo sacerdote di un'altra discendenza di Melchisedec, di cui non si conosce la data di nascita, quando è vissuto un uomo che è vissuto nell'eternità. Non so se un uomo che cos'è questo Melchisedec che venne incontro a, ma è in quell'ordine, cioè per dire di quel tipo, ma non è discendente di Melchisedec, ma è di quel tipo. E noi sappiamo che Gesù è stato generato dal Padre nei giorni eterni. Valla a vedere la data, perché non esiste data, perché non esiste tempo nell'eternità. Quindi nell'eternità il Padre ha generato il Figlio nell'eternità. Però quando ha cominciato a creare, là c'è un tempo, soprattutto le cose che sono, le cose che esistono, le cose che esistono nel mondo fisico. Qui dice, avendo quindi un sommo sacerdote sopra, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli, eccetera. Qui ci sta dicendo che il Signore vuole che noi non restiamo dove siamo, ma ci accostiamo, ci avviciniamo, che ci possiamo avvicinare, ci vuole vicini, vuole che ci trasferiamo per ogni situazione, per ogni cosa, a questa sala del trono, al santuario, perché è aperta, la via è stata inaugurata per tutti quelli che credono in Gesù. Se tu credi in Gesù, sappi una cosa, che Gesù, quando si è aperto, quando lui ha dato il suo spirito nelle mani del Padre, ha inaugurato quella via. Perché l'ha inaugurata? Voi sapete, quando si finisce una strada viene inaugurata, arrivano le autorità, c'è il nastro, le autorità civili, religiose, tagliano. E poi quella strada si può percorrere. Ecco, quando leggiamo inaugurata, vuol dire che è una strada che deve essere percorsa. Non è una strada che deve rimanere, diciamo, chiusa. Non c'è divieto di transito, divieto d'accesso. C'è un, non voglio dire una direzione obbligata, però un invito da parte di Dio: prendi quella strada, imboccala quella strada. Gesù l'ha inaugurata a caro prezzo. Gesù ha pagato caro perché tu potessi entrare in questa strada. Si chiama la via del santuario. Si chiama la via del santuario, là dove c'è grazia. In altro, sempre nella stessa epistola leggiamo che c'è una stessa esortazione in cui siamo incoraggiati ad accostarci, anche qui ci dice di accostarci al trono della grazia per essere soccorso. Quindi questa via del santuario, chiamiamola così, è la via del trono, la possiamo chiamare anche la via del trono della grazia o la via del pronto soccorso. Io penso che ognuno dove abita nel proprio paese sa dove è il pronto soccorso. Almeno io penso che ognuno lo sa dove si trova il pronto soccorso. Cioè non c'è un cittadino, un abitante di un determinato paese che non sappia dove si trovi il pronto soccorso. E io penso che ognuno di noi sappiamo anche dove si trova il pronto soccorso nei paesi vicini. Perché chi è di Pozzallo lo sa dove è il pronto soccorso a Ispica, e sa anche a Rosolini dove si trova, eccetera. Ognuno sappiamo dove è il pronto soccorso. Ecco, il santuario è anche il pronto soccorso, dove tu sarai soccorso. Il pronto soccorso è un soccorso, diciamo, immediato ma non definitivo. Ecco, quando tu vai al trono della grazia invece non è un pronto soccorso non definitivo, è un pronto soccorso, soccorso vero, completo. E se tu vai a Dio trovi l'esaudimento, trovi la risposta di quello che stai cercando. Quello che però dice che dobbiamo accostarci con piena certezza di fede. Questo è il titolo del messaggio: piena certezza di fede. Cioè vuol dire fede vera, fede, fede potente, come la sorella che ha pregato una preghiera forte. E la preghiera forte è con certezza di fede. Vuol dire certezza di fede che Dio ti sta ascoltando e Dio sta dicendo sì, sarà così. Amen. Io vi dico una cosa, abbiamo bisogno di fare preghiere forti, ma abbiamo bisogno per fare le preghiere forti di avere certezza di fede, certezza di fede. Sapete quando si ha la certezza di fede? Quando noi permettiamo al sangue di Gesù, che quella via è stata inaugurata con il sangue, è stato rotto la cortina, perché quella cortina impediva di entrare, quindi dal momento in cui è rotta non impedisce più di entrare nel santuario, il santuario celeste, il santuario dove c'è il sommo sacerdote, dove non c'è l'arca che ci ricorda che lì c'è la legge e c'è anche la verga d'Aronne e c'è anche la manna dentro l'arca. No, c'è direttamente il sommo sacerdote che è lì, che non è un sommo sacerdote qualsiasi, è il sommo sacerdote per eccellenza che ha offerto anche se stesso, che lui è sacerdote e anche sacrificio. Amen. E quindi siamo davanti, abbiamo la possibilità di andare al trono dove il sommo sacerdote garantisce l'esaudimento al nostro bisogno e fra l'altro ci incoraggia, ci esorta ad accostarci con piena certezza di fede, e come se ci implorasse, come se ci pregasse: per favore avvicinatevi, per favore accostatevi, per favore non state lontane, per favore siate vicini. Io voglio trasmettere il mio amore, voglio trasmettervi la mia pace, voglio trasmettervi la mia forza, voglio trasmettervi coraggio, voglio trasmettervi la prospettiva di un futuro pieno di speranza, voglio trasmettervi l'allegrezza costante, voglio trasmettervi vita. Questo non la possiamo trovare nella religione, né la possiamo trovare frequentando assiduamente la chiesa. Apro una breve parentesi. Allora dice che fa, non la frequentiamo assiduamente la chiesa. Infatti ci sono tanti che non sono assidui e fanno bene allora. No, io ho scritto qualcosa in questi ultimi giorni riguardo al frequentare la chiesa, però se tu vieni solo col corpo e vieni soltanto per dovere, perché devi timbrare il cartellino e dire: Signore, hai visto, sono stato presente, me l'hai messo la presenza? Non è un dipendente pubblico che deve timbrare il cartellino quando entri e quando esci. Cioè tu vai al trono dove c'è chi ti ama che ti aspetta. Tu vai al trono perché lì trovi quello che serve perché tu vivi nella gioia, perché tu possa vivere nella pace, perché tu possa vivere forte, perché tu possa... In questo mondo hai bisogno della forza di Dio, in questo mondo hai bisogno della pace di Dio, in questo mondo hai bisogno della franchezza, in questo mondo hai bisogno di sentire che Dio è vicino a te, ti ama e si prende cura della tua vita. E fuori della presenza di Dio nessuno ti dirà: guarda che Dio ti ama, guarda che tu non sei solo, guarda che Dio non ti ha abbandonato. Non gliene frega niente, non si nessuno fuori dalla presenza di Dio, fuori anche dell'ambiente cristiano. Parlo anche dell'ambiente cristiano, non dico dell'ambiente religioso, dove ci sono i religiosi, dove ci sono le persone che sanno di essere amati, dove ci sono persone che sanno di avere gustato e ottenuto gratuitamente il perdono, la vita eterna, la salvezza, la pace nel cuore, la fiducia in Dio. E queste persone serene, queste persone pacifiche, queste persone che guardano il Signore e sono irradiate, sono illuminate, sono quelle che ti possono dare anche qualcosa che viene sempre da parte di Dio. Quindi quando siamo insieme, ieri parlavo con una persona e dicevo che quando siamo insieme e portiamo il nostro corpo, ma anche e soprattutto il nostro cuore nella presenza di Dio, insieme stiamo dando stiamo facendo gioire il corpo di Cristo, perché stiamo facendo vedere che c'è un pezzo di Dio qui in chiesa, che sarei io, tu, tutti noi, e nell'insieme c'è l'amore di Dio, la presenza di Dio. Ognuno di noi porta un pezzettino di Dio. Amen. Se siamo abitué, diciamo, di questa via, percorriamo questa via che è la via inaugurata, dopo che è stata squarciata la cortina del Tempio, quella nuova via che si è aperta è la via chiamata trono della grazia o pronto soccorso, come lo vogliamo chiamare. Accostiamoci con piena certezza di fede. In che senso piena certezza di fede? Che quello è il pronto soccorso. Se arrivi lì, sappi una cosa, non muori. Se arrivi lì, vivi. Se arrivi lì, trovi la risposta. Se arrivi lì, se entri con la barella, esci con i tuoi piedi. Se entri con le tasche vuote, esci con qualcosa di quello che ti serviva. Se entri affamato, esci sazio. Se entri assetato, esci dissetato. Perché nella presenza di Dio noi troviamo quello che non si può trovare altrove. Con piena certezza di fede, il Signore ci invita ad abitare e trascorrere più tempo possibile in questo luogo, in questo che si chiama santuario. Ci è stato inaugurato da Gesù, ma è poco abitato, poco transitato, almeno di persone da queste parti. Poi ci sono tante persone che sono sempre nella presenza di Dio, e gloria a Dio. Dio non, sicuramente non sente il senso di solitudine, però credo che noi lo sentiamo se non ci andiamo. Ma se prendiamo l'abitudine di andarci, questo senso di solitudine ci passa, siamo guariti dalla solitudine. Amen. Allora, dice, accostiamoci con un cuore sincero, avendo i cuori aspersi, per purificarli da una cattiva coscienza. I cuori aspersi. L'aspersione ci fa ricordare quello che il sacerdote faceva sull'arca, sul coperchio dell'arca. Aspergeva quell'arca sul propiziatorio, che era il coperchio, con il sangue dell'agnello sacrificato. Ecco, quel sangue dell'agnello sacrificato ora non deve essere più essere sparso sul propiziatorio, ma nei nostri cuori. Nei nostri cuori. Cosa fa quel sangue? Purifica la nostra coscienza. Cosa significa che purifica la nostra coscienza? Cioè ti lava dal senso di colpa che viene dal peccato. Noi sappiamo che camminando in questo mondo si pecca. Non siamo più peccatori, ma pecchiamo. Che vuol dire non siamo peccatori, ma pecchiamo? Significa che non siamo professionisti peccatori, siamo diventati figli. Quindi, però ci capita di peccare. Giovanni dice, l'apostolo Giovanni dice che chi dice di non avere peccato è bugiardo, mente, perché si pecca. Però ecco, se noi confessiamo i nostri peccati, il sangue di Gesù ci purifica. Allora, Che vuol dire? Se confessiamo i nostri peccati, il sangue dell'aspersione purifica che cosa? Già i peccati sono stati cancellati con la morte di Gesù, con il sacrificio di Gesù, ma purifica la coscienza dal senso di colpa, perché i peccati sono stati già cancellati, ma se c'è il senso di colpa, uno spirito che ti accusa, uno spirito che ti condanna, uno spirito che ti fa sentire che tu hai peccato e che e quindi hai, sei scaduto dalla grazia. Io vi dico una cosa, noi non rischiamo di scadere dalla grazia, però se non abitiamo nel santuario, se non abbiamo l'abitudine di stare nel santuario e che è là che è il sangue dell'aspersione, noi siamo predisposti a credere alle bugie del nemico, il quale ci accuserà, il quale ci farà sentire che abbiamo peccato e non dovevamo peccare. E quindi se abbiamo peccato ancora, ora succederanno delle conseguenze, ci saranno delle conseguenze. È vero, il peccato porta conseguenze, ma le conseguenze, per le conseguenze Gesù ha pagato. Per tutte le conseguenze del peccato Gesù ha già pagato. Dobbiamo credere che Gesù ha già pagato. E io sono convinto che non ha pagato poco. Ha pagato senza sconto. Ha pagato soffrendo, maledettamente. E io penso che la sofferenza che Gesù ha vissuto nel suo corpo e anche nella sua anima è una sofferenza data dalla sommatoria, dalla somma di tutti i nostri peccati, di tutto quello che meritavamo noi, di tutta l'umanità, di tutti i tempi. Tutto sommato non ci ha fatto uno sconto il diavolo. Tutto quanto è? Per tutti i debiti, la sofferenza per tutti i debiti, Gesù ha pagato per tutto. Se tu fossi nato senza peccare avrebbe sofferto un po' di meno, ma sei nato con la natura di peccato e quindi ha sofferto anche per te un po' di più perché esisti, però per averti, per volerti come figlio, per volerti come fratello, come fratello, perché Gesù è il primogenito di molti fratelli. E noi siamo coeredi con Cristo e siamo stati, diciamo, perdonati perché dovevamo essere poi resi figli legittimi e poter chiamare Dio Padre. Ecco perché dobbiamo credere che il trono della grazia, la via del santuario, che è stata inaugurata dal giorno in cui Gesù ha dato il suo spirito nelle mani del Padre, da quel giorno è una via che deve essere transitata. Fino a quando noi siamo qui su questa terra transiteremo in quella strada inaugurata da Gesù, dobbiamo transitarla per stare nel santuario, per andare nel santuario. Ma come? Con certezza di fede, con coscienza purificata, con la spersione della nostra coscienza, solo così può essere purificata. Voglio leggere Romani 8 verso 1, dice: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Allora, chi è che persevera in questa via inaugurata dal Signore, che è la via del santuario? E io vorrei anche dire la via, se tu fai la via del santuario, significa che nel santuario ci abita il santo. Amen? Il santo dei santi. Sì o no? Il sommo sacerdote è colui che è santo. Il trono di Dio ci abita colui che è santo, santo, santo. Amen? Poi la parola di Dio dice che dobbiamo essere santi, perché lui è santo. Anche noi siamo la via del santuario. Se tu la percorri, non solo trovi soccorso, non solo trovi il Padre che ti dice avvicinati, che ti voglia abbracciare, Avvicinati che ti voglio dare forza, avvicinati che ti voglio trasmettere il mio amore, avvicinati che ti voglio trasmettere la mia sicurezza, avvicinati, ti voglio scombinare i capelli. A questa volta ha visto qualche problema, comunque, con chi ce l'ha, con chi ce l'ha qualche capello, sapete, un modo affettuoso di farti capire che ti vuole bene, che sei amato, che sei apprezzato. Allora dice che se camminiamo in quella strada, nel santuario, automaticamente ci avanziamo nella santificazione progressiva della nostra vita, ci separiamo sempre di più dal peccato e camminiamo sempre più in una maniera simile a quel modo di camminare del nostro Signore Gesù. Amen. Quanti peccati ha commesso Gesù? Quante volte ha peccato? Se avesse commesso un solo peccato, noi non potevamo essere salvati. Uno solo. E infatti Gesù diceva: chi di voi mi convince di peccato? E quando è stato arrestato, è stato esaminato e lo hanno condannato perché c'erano i falsi testimoni, testimoni comprati. Ma il padre sapeva che erano testimoni comprati, testimoni che vendivano. Purtroppo questa cancrena dei testimoni comprati ancora esiste. Ci sono persone che abitano nei tribunali per vendere la loro testimonianza con un bigliettino di 100 euro. Se hai bisogno di testimoni, 100 euro e chi lo testimonia, chi lo vuoi tu. E a quei tempi c'erano e ci sono ancora oggi. Che diavolo fa anche questo, che è una cosa abominevole agli occhi di Dio. Però Gesù non aveva commesso alcun peccato, e il Padre lo sa. È per questo che ha accettato quel sacrificio della sua morte, proprio perché noi potessimo avere il perdono di tutti i nostri peccati. Amen. Qua sta dicendo per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Io vorrei dire in parole molto più semplici: i quali non vanno dove vanno tutti gli altri che perseguono e perseguono la strada larga e spaziosa dove la maggior parte cammina, ma che camminano nella strada stretta e angusta, che è il percorso che ha attraversato Gesù, la via del santuario. La via del santuario non è un'autostrada, è una strada che si percorre per fede, perché è una strada che si percorre senza vederla con gli occhi naturali. È una strada, quando tu vai nella presenza di Dio, tu ci vai col cuore, tu ci vai con lo spirito, tu non ci vai fisicamente, perché questo trono, questo santuario non si trova in un posto fisico, si trova nello spirito, nel mondo dello spirito. E allora se tu cammini nello spirito e tu hai l'abitudine di andare nel santuario, là dove confessi il tuo peccato, là dove il sangue di Gesù sperge la tua coscienza e ti dà il senso di purificazione e la leggerezza, che la tua veste è ritornata un'altra volta bianchissima, anche se fossero rossi come lo scarlatto diventeranno bianchi come neve. Quella era un'affermazione profetica rispetto a quello che avrebbe fatto il sangue di Gesù, perché ancora non era stato versato, ma era una parola profetica che è stata dichiarata: anche se fossero come scarlatto diventeranno bianchi come neve. Significa scompariranno, la tua veste sarà pura, la tua veste sarà bianca. Ecco perché se la tua veste è bianca e tu ti vedi nello specchio della parola perdonato, se ti vedi nello specchio della parola lavato, purificato, non c'è accusa che tenga, che ti possa frenare di proseguire, di avanzare per accostarti alla presenza di Dio. Perché il giochetto dell'avversario delle anime nostre qual è? Quello di non farci avvicinare. quello di farci stare lontano, quello di farci stare molto lontano dalla presenza di Dio. Perché se stai vicino alla presenza di Dio, cominci ad amarlo, cominci a desiderare di starci di più, cominci a non desiderare più le cose che ti tengono lontano da Lui, cominci ad apprezzare le cose eterne, cominci a manifestare, a sentire il bisogno di ricevere quell'amore di Dio che ti riempie. E quando tu sei ripieno dell'amore di Dio, saprai amare. E quando noi siamo ripieni di Dio, dell'amore di Dio, noi trasmetteremo coraggio, forza, trasmetteremo vita, trasmetteremo spiritualità, trasmetteremo la visione della nostra speranza. Amen. La speranza è su che cosa si basa? La speranza si basa su quello che Dio ha promesso, che un giorno avremo, ma che non abbiamo adesso. La speranza di avere, di abitare in cielo col Signore. Adesso non possiamo dire io per fede già ci abito, no, ancora sì sulla terra. Però c'è la speranza che un giorno ci andremo, ci saremo. Il Signore Gesù ha detto: io vado a prepararvi un luogo, quando sarà pronto ritornerò e voi sarete con me. E c'è questa speranza perché Gesù ce l'ha promesso, l'abbiamo letto che è fedele colui che fa le promesse. Amen. L'abbiamo letto proprio stamattina, lo posso rileggere. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Quindi dobbiamo vincere, se vogliamo avere la certezza di fede, dobbiamo vincere la razionalità che è inculcata dentro le nostre ossa, nei nostri muscoli, in ogni parte, nel sistema nervoso, in tutto quello di cui siamo fatti, c'è intinta, immersa la razionalità. C'è quella cosa che se tu te la puoi spiegare con la scienza, scientificamente, se la puoi toccare con mano, se la puoi vedere con gli occhi, se la puoi sentire con uno dei sensi, dei cinque sensi, allora esiste, altrimenti non esiste. Non è così, esiste come se non esiste, e noi dobbiamo crederci e dobbiamo essere sicuri. Amen. Allora voglio leggere un verso che conosciamo tutti a memoria, almeno penso tanti, Ebrei 11:6: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Cioè, chi si accosta a Dio, cioè chi fa quella strada del santuario, perché il Signore ci dice di accostarci, è proprio l'epistola agli Ebrei che non so quante volte ci invita ad accostarci. Ma non è solo questa epistola, tutte tante lettere ci invitano ad accostarci, ad avvicinarci. Anche Giacomo dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Amen. Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori. Ecco, quando noi ci accostiamo siamo purificati, perché lì c'è il sangue, e il sangue ci purifica, ci lava la coscienza e ci fa sentire che siamo perdonati. Quando siamo nella presenza di Dio abbiamo la certezza di essere perdonati. E allora, se hai la certezza di essere perdonato, hai anche quella fede, lì ricevi anche la fede. O senza fede è impossibile piacergli. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il remuneratore. Cioè, tu vai lì e cerchi qualcosa che Lui ha, che Lui ti ha promesso, devi essere sicuro che Dio te lo darà. Devi essere certo che Dio te lo darà. Se non sei certo che Dio ti soccorre, sai come ci resta male il Signore? Ci resta veramente male. Ora vi racconto un piccolo particolare successo in questi giorni. Mia moglie stava preparando
dolcini, cose non proprio dolci, dolce e salato, qualcosa. E suo fratello era ricoverato in ospedale. Io ho aspettato, ho detto, che faccio? Ce li porto? Cioè che ci vado? Dice, aspetta che li sforno e te li porti. E glieli porti. Non li ha voluti nemmeno vedere. Non li ha voluti nemmeno assaggiare. Perché mi ha detto, chissà dove l'ha comprata la ricotta. Così sapete di che si tratta. Chissà chi l'ha fatta questa ricotta. No, non li voglio. Non uscire proprio, non li voglio. Sapete, ci sono rimasto un po' male. E credo anche mia moglie. Poi ci siamo andati qualche giorno dopo e abbiamo portato un vassoietto di dolcini e abbiamo comprato in pasticceria, una buona pasticceria. Dove li compra lui, fra l'altro. Non li ha voluti mangiare. Non li ha voluti. Portatele, perché qui si perdono. Non le voglio. Ci resti male. E sapete, questa cosa mi ha fatto capire, quando noi non siamo disposti a credere che il Signore è colui che ci ricompensa e ci dà, ci remunera quando lo cerchiamo e ci dà quello che noi cerchiamo, ci resta male. È come se noi dicessimo, Gesù, tu non hai fatto abbastanza per me. Dovevi fare qualcosa di più. E che vi ho a fare ancora? Cosa avrebbe dovuto fare ancora? Signore, non basta. Quando noi non crediamo, quando noi non ci affidiamo, è come se dicessimo al Signore, Signore, non hai fatto abbastanza per me. Forse hai fatto abbastanza per qualche altro, ma per me no. Quindi non lo voglio. Quindi non mi accosto. Quanti vogliono piacere a Dio? Allora credi, per favore, credi che c'è soccorso al trono. C'è soccorso al trono della grazia. Credi che c'è la risposta al tuo bisogno. Credi, credi, credi. O sei disposto a credere nel momento, poi dopo. Lasciamo perdere. Non si è visto niente. No, non ho toccato niente. Resta fermo nella fiducia nel Signore. Resta fermo. Resta. Qua abbiamo letto che abbiamo bisogno di, lo rileggo, preciso, riteniamo il verso 23, ferma la confessione della nostra speranza, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, riteniamo ferma la confessione della nostra anche fede. Se tu hai dichiarato di credere, resta fermo in quello che credi, in quello che hai detto con la bocca di credere, resta fermo. Se no, al Signore ci resta male, nel senso che come io te l'ho provveduto, io ti ho amato e tu non vuoi ricevere l'amore. O quanto il Signore si è manifestato, è venuto sulla terra e si è manifestato in quel tempo in modo fisico. Oggi si manifesta ancora in modo spirituale, per chiunque lo cerca lo può trovare, così come lo ha trovato anche se non lo cercava, insomma, si è fatto trovare il Signore, l'Apostolo Paolo, anche se è un contemporaneo degli apostoli del Signore, perché Paolo non è un apostolo, uno dei 12 testimoni di Gesù che è stato con Gesù, no, Paolo è un apostolo che è stato chiamato dallo Spirito Santo e ha incontrato Gesù nella via di Damasco, ma tutto per rivelazione, come può succedere oggi e come succede oggi, alla stessa maniera di come succede adesso, anche se lui era un contemporaneo, però era l'apostolo della rivelazione, io dico. A parte il fatto che già colui che ha scritto quasi più di mezzo Nuovo Testamento, e quindi molte epistole sono scritte da Paolo, ma noi abbiamo bisogno di ritenere ferma la confessione della nostra fede, perché altrimenti non possiamo piacere a Dio. Che tipo di fede stiamo sviluppando? Che tipo di fede abbiamo? È la fede che crediamo se tocchiamo e se vediamo, come Tommaso? O è una fede che io non so qual è il percorso, come Dio mi aiuterà, ma una cosa so, che Dio mi aiuterà. Questo è quello che abbiamo confessato io e mia moglie sempre nella nostra vita.
Non sappiamo come Dio ci tirerà fuori da questa situazione, ma una cosa è sicura, che Dio ci tirerà fuori da ogni situazione. Fino a quando siamo qui su questa terra per compiere la missione che il Signore ci ha affidato, Dio ci tirerà comunque fuori. Come? Non lo so, a volte in modo soprannaturale, e l'abbiamo visto l'intervento soprannaturale, a volte in modo naturale, ma ci tira comunque fuori. Amen. Allora, quando tu ti vuoi accostare con semplicità di fede al trono della grazia, sarai soccorso. Allora otterrai quello che hai di bisogno. Allora tu avrai un contatto diretto con Dio. Il nemico invece ti fa fare tante domande, ma chissà se veramente il Signore voleva dire questo, chissà se forse voleva dire un'altra cosa. Io voglio dirti che quello che il Signore ha detto è quello che voleva dire. È quello che voleva dire, è quello che ha detto. Unico contrario, ma è lo stesso. Cioè, fra le rime non c'è scritto Gesù. Tutto quello che aveva da dire l'ha detto. Non c'è qualcosa che tu tra le righe ci puoi leggere nella Bibbia. È tutto scritto nelle righe. Per i semplici però. I semplici. Quelli come i piccoli fanciulli. Cioè nelle righe c'è scritto quello che... Cioè basato sulle parole semplici di Gesù. Dio, Gesù dice ciò che pensa e pensa ciò che dice. Cioè quando leggiamo la parola non c'è un altro senso, è quello che Dio ha detto. Se Dio dice che ti ama, non c'è né altri sensi, ti ama, punto. Se Dio dice che ti ha guarito, punto. Se Dio ti ha liberato, punto. Ma come? Io ancora non la vedo la liberazione. Perché non sei fermo nella confessione di fede. Resta fermo nella confessione di fede. Ma come si può fortificare la confessione di fede? Si può fortificare se tu percorri la via del santuario. La via del santuario ci parla di intimità. La via del santuario ci parla di residenza. Ci parla di dimorare. Gesù ha detto: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, significa che se non ve la fate alla larga, se state vicino alla mia presenza, se cercate la mia presenza, se cercate la mia faccia, e vi ricordate quello che ho detto, domandate quello che volete, vi sarà fatto. Significa che allora la fede funzionerà, la fede sarà forte. Sarà la vostra, la fede forte dipende anche dalla buona coscienza, dalla coscienza purificata, e là si purifica, nella presenza di Dio, nel santuario. Non la puoi purificare in un altro posto, non puoi andare nella casa del grande, come si, brother, per purificare la tua coscienza, o nell'isola dei famosi. Devi andare nella strada del santuario, la via del santuario, e nella presenza di Dio. È là che veniamo santificati, è là che la nostra coscienza è lavata. E quando la coscienza è lavata, allora il tuo cuore è puro, allora è pronto a credere. È pronto a credere con la semplicità di come crede un piccolo fanciullo. E allora la nostra fede è sufficiente. Noi non dobbiamo avere una grande fede, dobbiamo avere una fede semplice, sufficiente, perché può essere insufficiente, sufficiente, grande fede. È vero, Gesù l'ha detto, grande è la tua fede, ad alcuni gliel'ha detto, ma non serve la grande fede, serve, gloria a Dio quando c'è, magari avessimo tutta grande fede, come ce l'aveva il centurione, come ce l'aveva la donna, diciamo che sirofenicia, quella che andava presso Gesù, e poi Gesù gli ha detto che non è lecito mangiare il pane dei figlioli, perché, e darlo ai cagnolini, insomma. Quella donna ha manifestato di avere una grande fede, Gesù gliel'ha detto. Però quante volte Gesù e i suoi discepoli invece ci dicevano il contrario. Voglio leggere qualche verso, Matteo 6,30. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi uomini di poca fede? È finita Cilla, diceva Gesù, finita Cilla di essere ansiosi, di essere preoccupati di quello che non avete. Uomini di poca fede, finita Cilla, cominciate a prendere una posizione e non essere più di uomini di poca fede. Sempre Matteo, capitolo 8, verso 25, dice: i suoi discepoli accostatosi lo svegliarono dicendo, quindi erano nella barca, c'era il mare in tempesta, Signore, dell'alba ci non impariamo. Ma egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi sgridò i venti e il mare si fece gran bonaccia. Certo, non avevano sperimentato una cosa del genere, che Gesù poteva acquietare anche la tempesta. Non c'è tempesta che Gesù non possa acquietare. Non c'è tempesta che anche noi non possiamo acquietare. Quando il nostro animo è in grande agitazione, possiamo acquietare la tempesta e dire taci. Però per farlo dobbiamo essere residenti, dimorare là, nel santuario. È una via inaugurata per percorrerla, non per lasciarla, cioè per non abbandonarla. Per fortuna che nei luoghi spirituali, quindi non ci sono, non nascono spine e triboli nei marciapiedi, cioè non ce ne sono lì spine. È una strada d'oro, è una strada fatta meravigliosa che porta verso un luogo splendido, stupendo, e chi è che ci entra non vorrebbe più tornare indietro. Amen. Matteo capitolo 14 verso 31, e subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, stiamo parlando di Pietro, quando ha detto io e Signore dimmi che io vengo e cammino anch'io nell'acqua, poi quando guardò dove stava mettendo i piedi stava annegando e Gesù lo afferra con la mano, gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Dove si sviluppa il dubbio, fratelli? Il dubbio cresce, l'incredulità cresce quando ascoltiamo gli altri invece di ascoltare Dio. Quando apriamo l'orecchio a sentire questo e quello, ah, se vai su internet che trovi? Trovi anche me, che io sono una persona sviata. Questa settimana mi è arrivata un'email dove mi invitavano, cioè non sono persone che conosco, sono persone del Piemonte, cioè che hanno costituito un ministero, quello di avvertire tutti i cristiani dei falsi profeti. C'è scritto nella Bibbia che negli ultimi tempi ci saranno i falsi profeti, ma guarda caso chi sono i falsi profeti? L'apostolo Lirio, tutti quelli che lo seguono, il apostolo Enzo Incontro, Joyce Meyer, Joseph Prince, cioè tutti questi sono tutti i falsi profeti di questi tempi. Cioè quando, ma meno che si prodigassero a evangelizzare, a predicare il Vangelo ai perduti, ma si, loro si prodigano per fare perdere i salvati, cioè per perseguitare diciamo quelli che in qualche modo stanno lavorando nel regno di Dio, e quindi vanno giudicando e criticando a questo e a quello. Se guardassimo invece quello che c'è da fare, Matteo 16 verso 8, ma Gesù accortosene disse loro: o uomini di poca fede, perché discutete tra di voi per non avere preso del pane? Ma non, già non lo sapete che io ho moltiplicato in altre circostanze pane e pesce, e ora siete con cuore buttato lungo a questa discussione? Non sapete che io posso fare anche questo? Ancora discutete, uomini di poca fede, ma ve l'ho anche dimostrato. Cioè posso capire ancora che non l'avete visto, ma già ve l'ho fatto vedere che queste cose si possono fare, e ancora voi dubitate. Matteo 17, 17 e 18, E Gesù rispondendo disse: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Questo quando i discepoli hanno provato a liberare il figlio di un uomo che si buttava nel fuoco, nell'acqua, eccetera, e non ci sono riusciti. Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Andando un po' più avanti, verso 20, dice: e Gesù disse loro, e per la vostra, perché lo volevano sapere, perché non c'erano riusciti, e Gesù ha detto: per la vostra incredulità. Qua non dice poca fede, dice una vita propria. Quando dice per la vostra incredulità, non sta dicendo per la vostra poca fede, sta dicendo una vita propria fede. Perché poca vuol dire che un pochettino c'è, e non basta, ma c'è. Ma qua sta dicendo per la vostra incredulità. Infatti poi discutevano chi di loro fosse il maggiore. Ma maggiore di che? Ma sembrano così capaci di badare a voi stessi, alla vostra incredulità. Come potete già pensare di essere? E Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che se avete fede, quando un granello di senape direte a questo mondo spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Spostati di qui a là, e niente vi sarà impossibile. Voglio leggere un brano. Non voglio commentarlo molto perché si è fatto anche tardi, ma voglio leggere nel Luca capitolo 5 verso 17, un brano che conosciamo e che tutti abbiamo letto tante volte, dal verso 17 fino al verso 26. Ora un giorno avvenne che mentre egli insegnava erano presenti seduti dei farisei e dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea, da Gerusalemme. La potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. Ma non riuscendo a introdurlo a casa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, preso il lettuccio su cui era disteso, e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E pieni di paura dicevano: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. Oggi abbiamo visto cose sorprendenti. Cosa è successo? È successo che il paralitico viene guarito, ma prima di essere guarito viene perdonato. La cosa più difficile è che l'uomo riceva il perdono nel profondo del cuore. Quando ricevi il perdono, sappi che con il perdono hai ricevuto anche guarigione. C'è un salmo che dice che egli perdona tutte le tue iniquità e sana tutte le tue infermità. Prima di sanare le tue infermità, perdona, ti perdona delle tue iniquità. Se tu riesci ad andare nel santuario a prendere il perdono, hai preso anche la guarigione. Quello che hai bisogno di ricevere è il suo perdono, il suo amore, il fatto che la tua coscienza viene lavata, viene purificata. Non sentirti più l'accusa, non sentire più la condanna. C'è il Signore che ti perdona. Ha creato scandalo nei religiosi, però alla fine tutti quanti, quelli che erano lì, quando hanno visto che quest'uomo se n'è andato portandosi lui il letto, mentre l'avevano portato agli amici, ma
Una cosa abbiamo, forse non ci avete fatto caso quando l'abbiamo letto. Gesù, avendo visto la loro fede. Quindi si può vedere la fede. Quando c'è si può vedere. Sì o no? Si può vedere? E come la vedi la fede? Come si vede la fede? Che fai cose pazze. La fede ti fa fare cose pazze. Cose pazze, sai che cosa può essere? Parlare una lingua in cui gli altri ti scherniranno. Perché è una lingua diversa la tua rispetto a quella della maggioranza. Perché tu parli un'altra lingua. Parleranno nuove lingue, abbiamo letto in questi giorni. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Parleranno nuove lingue. Abbiamo bisogno di parlare la lingua dei pazzi. Senza essere pazzi, perché siamo più savi di quelli che si ritengono savi, se crediamo in Dio e ci rifugiamo in Dio e se abbiamo l'abitudine di frequentare il santuario. Se abbiamo l'abitudine di starci, di dimorare nel santuario e di confessare la parola che noi ascoltiamo, perché la parola è come il seme. Quando il Signore parla, sappi una cosa, Dio ti sta dando un seme. La fede viene dall'udire, leggiamo in Romani capitolo 10, Romani capitolo 10 verso 17, la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Allora la fede viene in questo modo, significa il seme Dio te lo dà quando tu lo ascolti. E quando lo ascolti, dove lo ascolti? Nel santuario, quando tu vai lì, quando tu vai a cercarlo nella via del santuario, quando tu ti fermi nella sua presenza, lui là ti trasmetterà, ti darà i semi. I semi poi vanno piantati, credendo, piantati nel cuore e dichiarando con la bocca quello che hai detto. Col cuore si crede, con la bocca si confessa. E quando tu confessi la parola che hai ascoltato dalla bocca di Dio, allora la fede comincia a germogliare, si vede. Così come si vede la pancia di una donna incinta di 4, 5 mesi, 6 mesi, si vede ancora di più, a 8 mesi, a nono mese sembra che sta esplodendo, cioè è più visibile. Questi che da pazzi portano il malato sopra il tetto, scoperchi nel tetto e glielo calano di sopra, ditemi che Cristo, se non sono pazzi Cristo, quello che sono i pazzi. Cioè quando noi ci avviciniamo al Signore, il Signore ci porterà a fare anche pazzie. Quanto bisogno c'è in questo tempo di fare cose che il Signore ci dice, non dobbiamo fare cose pazze senza andare nel trono, che la faremo cretinate, non cose che ti passano un po' la testa, non ti portano a nessun posto, ma cose che hai ascoltato nella presenza di Dio. Non voglio dire cominciate a fare cose pazze così dimostrerete che avete fede. Giacomo dice, come faccio a vedere la vostra fede? Fatemi vedere le opere e vedrò la vostra fede. Le opere, che opere di quegli amici che hanno portato fino a Gesù quella persona, e quando hanno visto che non potevano entrare perché il luogo era strapieno, ha detto qua l'unico posto per far arrivare il nostro amico davanti a Gesù è via aerea. Quindi non esistono vie normali attraverso porte o finestre, ma la via del tetto, l'unica strada è quella. Il tetto è apribile. Se fosse stato in una palazzina a più piani sarebbe stato un problema, ma siccome era una casa a piano terra è stato facile poterlo fare. Piena certezza di fede. Ricorda, dobbiamo coltivare la nostra fede. Senza fede è impossibile piacergli. Ora più che mai siamo chiamati a
camminare in fede e non basandoci sulle circostanze, ma su quello che il Signore ha detto. Percorriamo la via del santuario, quella che ha inaugurato Gesù. Non lasciamola deserta quella strada, ma percorriamola spesso, 2-3 volte al giorno, se poi puoi farlo 4-5 volte, ma se la percorri una volta all'anno, tascuede anche un ne. Se la fai tutti i giorni ci vai a occhi chiusi. Carmelo ha problemi di vista, però penso che quando entra a casa sua lui si sa muovere, sa i mattoni quanto sono e quanto non sono. Là non si perde. Quando tu hai l'abitudine di andare sempre in un posto, di vivere in un posto, conosci tu ogni angolo. Conosciamo il cuore di Dio. E se conosciamo il cuore di Dio, allora riusciremo veramente a fare la differenza. Voglio leggere gli ultimi due versi e poi preghiamo. Prima Giovanni capitolo 5 verso 4 dice: poiché tutti quelli che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Prima Giovanni 5:5, chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Chi è che vince il mondo? Il verso successivo: chi è che crede che Gesù è figlio di Dio? Io lo so che tu stai dicendo: io ci credo che Gesù è figlio di Dio. Allora se ci credi, prendila in parola in tutto quello che ha detto. Prendila in parola. Amen? Percorri spesso questa via del santuario e vai e mantieni la tua coscienza aspersa con il sangue prezioso dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora tu parlerai senza offendere, allora tu smuoverai i monti, allora il Signore non ti dirà: o uomo di poca fede, ma ti dirà: entra, buono e fedele servo. Non possiamo piacere a Dio senza fede. Abbiamo bisogno di avere fede per piacergli. Ma la fede viene quando tu stai davanti a Lui, quando ti apparti per stare con Lui, per dimorare con Lui. Un modo come dimorare è leggere la Sua parola. Un modo come dimorare è parlare la sua lingua, parlare come parlava lui, un parlare di incoraggiamento, di edificazione, di esortazione, un parlare che fa del bene a chiunque l'ascolta. Quando tu parli a delle persone e quelle persone piangono, allora sappi una cosa: che tu non ti sei fatto ispirare da Dio. Ma se le persone acquistano pace e serenità quando tu gli parli, allora sei uno strumento nelle sue mani. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma abbiamo bisogno di abitare lì, nel santuario. Amen? In quella via inaugurata dal Signore. Per questo la cortina si è rotta, perché possiamo entrare tutti quanti e abitare lì. Perdonatemi se ho ripetuto più volte la stessa cosa, ma io voglio che diventi quasi come un tormentone buono, un tormentone piacevole. Io voglio abitare nella presenza di Dio, voglio dimorare nella sua presenza e voglio parlare la sua parola. Dalla mia bocca deve uscire la sua parola. Amen. Ci alziamo.